Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona serata a tutti voi, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Il GR regionale di Controradio che apriamo con la scossa di magnitudo 4, scossa di terremoto di magnitudo 4 in provincia di Massa Carrara, è stata registrata alle 8.13, epicentro 3 km a Fosinovo, ma ci dice tutto in diretta Chiara Brilli.
Sì, l'evento sismico registrato dalla sala dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a una profondità di circa 10 km è stato avvertito distintamente non solo nella zona epicentrale di Fosdinovo, ma anche in un'area più ampia, compresa La Spezia, Ulla, Pontremoli e Sarzana, dove molti abitanti sarebbero scesi in strada spaventati dal boato sotterraneo e dal dondolio di infissi e mobili. Fortunatamente il primo bilancio parla chiaro, nessuna persona ferita, nessun danno strutturale segnalato finora. Le squadre della protezione civile, vigili del fuoco insieme ai vigili intercomunali sono al lavoro per verificare la stabilità di edifici pubblici e privati. Da una prima verifica non sono emersi, dicevamo, danni alle persone. Nel corso della riunione è stato comunicato la chiusura in via cautelare delle scuole in alcuni comuni della Lunigiana e nel comune di Carrara. Queste le ultime notizie aggiornate dalla prefettura di Massa Carrara. Nel corso del primo punto di situazione presieduto dal prefetto Cupello hanno partecipato il presidente della provincia, i sindaci, i rappresentanti di tutti i comuni della provincia e dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana e poi le forze di polizia, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, anche la polizia stradale e il 118. Scuole chiuse per precauzione anche a Seravezza in Versilia, dove per controlli disposto lo stop alle lezioni anche a Pietrasanta. Scattati i controlli anche a Viareggio, dove le scuole erano già chiuse per la festa del patrono. Questo al momento il quadro aggiornato, ma in divenire della situazione. A te la linea.
Grazie. Roberto Vannacci annuncia intanto l'apertura a Firenze della prima sede provinciale in Italia del suo movimento Futuro Nazionale. L'appuntamento è per sabato in piazza Tanucci. Una parte della città e della comunità politica non ci sta e annuncia contestazioni. I dettagli da Raffaele Palumbo.
È una vera e propria levata di scudi. L'ex generale ed europarlamentare eletto con i voti della Lega, da cui fu riuscito per fondare il Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha deciso di aprire la prima sede in Italia del suo movimento a Firenze, sabato, in piazza Tanucci. Ed è una levata di scudi generale per dire che no, in città Vannacci e le sue idee, il suo mondo al contrario e le sue reimmigrazioni non hanno spazio. L'appuntamento è per sabato 28 marzo perché Vannacci vuole ripartire dai territori e ripartire proprio da Firenze per dire che la sinistra ha fallito. Sapevamo già che il giorno dopo il referendum sarebbe partita la campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali del 2027, ma la città non ci sta. Si sa, i fiorentini sono permalosi e a farsi venire a spiegare come si sta al mondo non ci stanno, a prescindere dalle idee politiche. Annunciati il consigliere regionale Massimiliano Simoni e il parlamentare Edoardo Ziello ad accogliergli un coro di no. Dimitri Palagi, sinistra Progetto Comune, dice che Vannacci ama usare Firenze per fare carriera sui problemi delle persone. Rincara la dose il segretario del PD regionale, l'onorevole Emiliano Fossi, qui dice non attecchiscono le parole d'ordine dell'estrema destra. Il presidente del quartiere ospitante, il quartiere 5, Filippo Ferrari, è ancora più chiaro. Vannacci e i neofascisti non sono i benvenuti nel quartiere. Non solo la sinistra cosiddetta movimentista, dunque, che pure sarà presente in massa all'inaugurazione di sabato, ma anche quella istituzionale, di governo e di maggioranza, mentre il centrodestra evoca Cuba e la Corea del Nord, ma con un movimento che si richiama alla decima MAS, i luoghi che vengono in mente sono ben altri.
A Prato intanto si discute del cambio al vertice del Prato Calcio. A Smaga Cema non è più la presidente, al suo posto il marito Antonio Politano. L'avvicendamento che sta facendo discutere è stato annunciato con un comunicato da Finres, ovvero la società finanziaria che la scorsa estate ha rilevato le quote della società biancazzurra. I particolari da Giorgio Bernardini.
Non ci occupiamo spesso di dinamiche calcistiche, ma questa vicenda va molto oltre il calcio. È una manager di 35 anni che da 6 mesi, di origini marocchine, ha preso le redini della squadra di calcio della città e dopo una sofferenza direi quarantennale rispetto al rapporto che la città aveva con la sua squadra di calcio, lo diciamo subito, in Serie D è uno degli, diciamo così, dei gap più grandi della storia dello sport, una città da 200.000 abitanti con una squadra in Serie D. Ecco, è scoppiato un vero e proprio amore, anche perché Asma Gacem è una persona che ama molto il calcio, ha vissuto una infanzia, diciamo, in Marocco, che ha proprio coltivato questa sua passione, questo amore, e che poi è sbocciata appunto con l'acquisto di questa squadra, assieme ovviamente al marito. Perché dico assieme al marito? Perché è il marito che possiede la società, la Finres, che aveva comprato il Prato quest'estate. Diciamolo, il Prato sta andando benissimo, è quinto in classifica, sta combattendo per andare nei playoff, quindi si sta comportando bene. È per questo che è un fulmine a ciel sereno. In questi sei mesi la presidente aveva, diciamo così, costruito un rapporto con la città che andava molto oltre lo stadio, stadio che tra l'altro aveva anche un progetto per ricostruire il Lungo Bisenzio, e diciamo ha creato una certa aspettativa, un certo, diciamo, un certo amore. E all'improvviso ieri è arrivato questo comunicato, ieri pomeriggio, della Finres, di questa società che possiede appunto la società, che possiede il club, e comunicava l'avvicendamento fra la presidente e suo marito, e questo sostanzialmente senza spiegazioni. Quindi ha creato non solo un certo stupore in città, ma anche un certo allone di mistero che tutti vogliono cercare di risolvere, cercare di capire se si tratta di una questione di strategia, di una questione economica, di una questione relazionale fra i due, che ovviamente sono coniugati. Quindi tutti si stanno interrogando, anche perché dietro c'è molto di più. C'è il fatto, e qui concludo, che magari il marito appunto di Asma Gacem non abbia la stessa passione per il calcio che ha lei.
E ora ci colleghiamo in diretta con Sandra Salvato, che si trova davanti al Palazzo di Giustizia di Firenze, dove è in corso l'udienza che riguarda Eleonora Guidi, la 34enne uccisa l'8 febbraio 2025 alla casa di Rufina dal compagno Lorenzo Innocenti, 37 anni, architetto come lei, e c'è anche un presidio annunciato di un'ora di meno. Insomma, Sandra, come sta andando?
Eccomi qua, Domenico. Allora, come hai ben detto, è in corso da questa mattina l'udienza per l'incidente probatorio sul caso di Guidi, di Eleonora, davanti ai cancelli il presidio di Non Una di Meno, che ricordiamo qui dopo quello di sabato scorso in Santissima Annunziata, e poi anche l'assessora regionale alla parità di genere Cristina Manetti, insieme alla comunità di Rufina, al sindaco Daniele Venturi e ai familiari della vittima, tra cui la madre e la sorella Elisabetta Guidi, che chiede con forza che si arrivi a processo. Mi auguro innanzitutto che sia presa una posizione circa il suo collocamento, ci ha detto, nel senso che è un anno che abbiamo l'assassino di mia sorella libero fondamentalmente di circolare dentro un ospedale pubblico. Parla di come Lorenzo Innocenti, accusato appunto di aver ucciso Eleonora l'8 febbraio del 2025, organizzi tornei di scacchi, stia sui social, metta like, risponda ai periti e conosca il suo fascicolo processuale. Siamo di fronte a perizie del tutto contrastanti, conclude chiedendo tra l'altro con sarcasmo: cosa vogliamo, Einstein per fare un processo o ci basta? Perché anche un autonomo fisicamente deve essere messo di fronte alle sue azioni. Quanto alla fiducia nella giustizia, ammette di essere altalenante, che la loro è una posizione veramente difficile. Ciò che è certo è che i legali e i periti di parte dei Guidi si opporranno con forza alle conclusioni del consiglio, che dovrebbero arrivare nel pomeriggio. L'udienza si svolge davanti al GIP Alessandro Moneti ed è centrata sulla perizia psichiatrica di Innocenti. Periti nominati dal tribunale: Orlando Paterniti, la neurologa Antonella Notarelli, il medico legale Beatrice De Fraia, hanno evidenziato gravi deficit cognitivi legati al trauma cranico riportato dall'uomo dopo che si era lanciato dal balcone subito dopo l'omicidio. Ebbene, la loro indicazione è un rinvio fino a 12 mesi per completare un percorso riabilitativo. Di parere opposto i consulenti della famiglia, che parlano di estrema pericolosità e sottolineano la ferocia dell'aggressione. Insomma, fuori dal tribunale, cori, striscioni, giustizia per Eleonora. La richiesta è chiara: nessun rinvio, ma un processo immediato. È davvero tutto da qui.
Grazie. Si chiude intanto senza sentenza lo scontro col Ministero sul Teatro della Toscana, che valeva fino a 400.000 euro di finanziamenti persi e rischiava di avere effetti su tutto il sistema dei teatri nazionali. L'intesa, maturata dopo mesi di trattative grazie al ruolo chiave del nuovo direttore generale Walter Zambaldi, ruota attorno alla nascita di una nuova scuola di drammaturgia in seno alla Pergola. I particolari proprio da Sandra Salvato.
Firenze e Roma tornano a parlarsi. Dopo mesi di tensioni e carte bollate arriva un accordo che chiude lo scontro tra il Teatro della Toscana e il Ministero della Cultura. Alla vigilia della decisione del TAR del Lazio sul ricorso contro il declassamento, le parti hanno scelto la via del compromesso. Il Ministero finanzierà con 200.000 euro l'avvio di una scuola di drammaturgia, mentre la Fondazione ritirerà il ricorso. Un'intesa che segna una svolta. La scuola, ispirata all'esperienza già avviata dal direttore artistico Stefano Massini diventa il simbolo del riavvicinamento e rappresenta anche un riconoscimento implicito del suo lavoro dopo le critiche che avevano accompagnato la perdita del titolo di Teatro Nazionale. Il Teatro della Toscana resta per ora tra i teatri di rilevante interesse culturale con minori finanziamenti statali, ma l'accordo apre a nuovi sostegni economici e ad una fase più stabile. Soddisfazione da parte della sindaca Sara Funaro, che parla di rilancio e collaborazione. Dal Ministero il titolare Alessandro Giuli sottolinea l'importanza di investire sui giovani autori e sulla scrittura teatrale. Si chiude così un braccio di ferro che rischiava di avere ripercussioni sull'intero sistema teatrale nazionale e si riparte da un progetto: formare nuove voci per il teatro italiano.
Autopalio, da ANAS nessun piano strutturale, solo monitoraggio e interventi tampone. Serve un cambio di passo per la messa in sicurezza e il rilancio della Firenze Siena, a dirlo nell'ambito della trasmissione di La Controradio Francesco Casini, capogruppo di Casa Riformista in Consiglio regionale della Toscana, che ha presentato un'interrogazione in merito. Sentiamo.
Non c'è nessuna progettazione di rilancio dell'infrastruttura, di interventi straordinari che portino alla soluzione anche e tanti temi che si sono rilevati necessari, fondamentali e anche importanti realizzarli in tempi brevi. In sostanza si va avanti con tutta un'attività di monitoraggio, di manutenzione ordinaria, ma senza avere una prospettiva di rilancio di questa strada, senza avere una prospettiva di investimenti straordinari.
Come può incidere la regione sul governo? Lei ha chiesto anche una convocazione dei vertici ANAS in commissione. Quale può essere il contributo dal territorio per far sì che ci sia questa accelerazione?
Sicuramente anche la regione deve fare la sua parte, sicuramente va fatta una forte pressione. Questa però è tutta una questione di volontà politica, perché dove si allocano risorse, quali investimenti fare, è evidentemente una valutazione che deve fare in termini di priorità il governo, il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e evidentemente non è tra le priorità la Firenze-Siena. Mentre quello che va fatto, bisognerà spingere in questa direzione, cercheremo di essere costantemente sul tema, è quello di una pressione costante perché il MIT cambia evidentemente le priorità.
Il bando Siete Presente, Giovane Associazionismo, realizzato da CESVOT, finanziato dalla Regione Toscana Giovani, si è prodotto nell'area fiorentina 66.700 euro di finanziamenti per 15 progetti selezionati del terzo settore. A livello regionale, progetti presentati sono stati 272, 106 quelli ammessi a finanziamento. Per Firenze, tra le idee ammesse a finanziamento c'è Sober Party contro l'abuso di alcol, ma pure quello dei Custodi del Verde, il progetto Ponti di Futuro. È un lavoro dedicato all'80° anniversario della Repubblica Italiana. Santa Salvata ha sentito Luigi Paccosi, presidente CESVOT, e Nicola Paoleso, assessore al welfare del Comune di Firenze.
Bello anche che ci siano tante istituzioni che si sono messe insieme per i giovani, e questo dà un bel risultato, perché avere le fondazioni bancarie, la Regione Toscana, il CESVOT e tante realtà che si sono unite per sostenere questi progetti è una cosa bella. Io vedevo anche che ha partecipato al bando, e la cosa anche questa bella del bando è che chi vuole fare una proposta deve mettersi insieme. Questo è stato vincente, perché si vede soprattutto nelle cittadine più piccole che, diciamo, sono stati costretti a parlarsi fra di loro e quindi a creare delle reti. Anche io ho visto, ci sono misericordie che sono messe con case del popolo o parrocchie, e quindi questo è bello perché vuol dire che ognuno ci tiene al proprio territorio, e mettersi insieme per fare qualcosa per gli altri è bellissimo.
C'è molto impegno in modo particolare per le fasce giovanili della popolazione. Per noi è fondamentale riuscire a dare spazi, a costruire spazi di protagonismo per i giovani in tutti i contesti dove il volontariato porta un suo contributo di innovazione, di specificità, ed è molto importante che i giovani si sentano protagonisti e costruiscono insieme all'istituzione il sistema dei servizi.
13 in punto, previsione del tempo per quanto riguarda la Regione Toscana. Oggi cielo sereno poco nuvoloso, per transito di velature in mattinata, poi aumento della nuvolosità al pomeriggio a partire da zone nord-occidentali, dove saranno possibili piogge sparse. I venti sono di libeccio in graduale rinforzo, i mari moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi, agitati in chiusura di giornata. Le temperature sono stazionarie, un lieve aumento nei valori minimi, invece in calo le massime sul nord-ovest. Grazie per Luigi Magherz per l'ottima regia. Lo ritroverete dopo la sigla, dopo il City Lights in conduzione fino alle 16. Poi arriva Giustina Terenzi con Bravo chi ascolta. 18.45 torna l'informazione regionale con la newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.